ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Salve a tutti, buonasera, questa è Cambio di Scena, Dilatazione di Vita, dal palco. Io sono Anna e questa è Radio Sonar. La seconda puntata di Cambio di Scena. La volta scorsa abbiamo parlato con un attore, abbiamo cominciato a mettere in fila quelle che sono le richieste che il mondo del lavoro, dello spettacolo dal vivo ha cominciato a mettere in fila fin dall'inizio del lockdown, attraverso tantissime reti che si sono attivate in quel periodo e che non hanno mai smesso di ricostruire insieme quello che è il tessuto connettivo di questo mondo. La richiesta di un tavolo alle istituzioni, e poiché tavolo ancora non si è visto, si sono visti i presidi. Sono due settimane che è stato attivato un presidio permanente davanti al Teatro Argentina a Roma, e che vede insieme attori e tecnici. E noi siamo andati a parlare con Beppe, un tecnico delle luci, che è appunto uno degli attivisti, diciamo così, che ha animato il presidio davanti al Teatro Argentina. E il giorno dopo, invece, siamo andati a parlare con Marco, un altro tecnico delle luci, davanti al MIBACT, al presidio che si è attivato davanti al MIBACT. Con loro abbiamo continuato a mettere in fila i punti che vogliono essere le richieste da mettere sul tavolo con le istituzioni, e per ultimo, poiché questo presidio è confluito nella manifestazione che si è tenuta a Porta Pia nel pomeriggio di sabato, abbiamo voluto parlare con Tiziano delle CLAP, le Camere del Lavoro Autonomo e Precario, perché quella manifestazione riunisce insieme tutto il mondo del lavoro precarizzato. Quindi dagli stati popolari che si sono tenuti il 15 giugno scorso è stato fatto un cammino che comincia a ricucire questa frammentazione e a ridisegnare i diritti e le tutele del mondo del lavoro. Quindi noi, anche se questa trasmissione vuole parlare in particolare del lavoro, dello spettacolo dal vivo e in particolare del teatro, abbiamo ritenuto opportuno, necessario, urgente parlare un momento di tutto il mondo mondo del lavoro e di tutti i diritti da ricominciare a pretendere. Dunque, prima di questa intervista, naturalmente, un nuovo invitato. La volta scorsa era Archie Shipp, questa sera facciamo un salto indietro e andiamo a parlare con Charlie Parker. Lo abbiamo invitato qui perché Charlie Parker è il padre del bebop, un genere che ha completamente rotto gli schemi del jazz classico come una terapia d'urto, esattamente come l'urto della sopraffazione delle major sulla originalità e sulla maestria dei musicisti neri. Bene, Charlie Parker ha deciso che era ora di dire basta e lo ha fatto con una certa veemenza, tanto che a chi gli chiedeva perché questo nome, Charlie Parker rispondeva: perché è il rumore del manganello del poliziotto sulla testa del nero. Bebop. È ora di dire basta e noi lo diciamo con lui. Perciò, now is the time.
Eccoci Marco, salve, sono Anna Maria da Radio Sonar, ti sto cercando perché so che tu sei al presidio davanti al MIBACT, dico bene?
Sì, sì.
Bene, come sta andando?
Stiamo completando l'allestimento di questo di questa muraglia di scatoloni con cui abbiamo riempito la piazza con la grande scritta Franceschini dimettiti. E quest'oggi abbiamo deciso di andare in piazza con degli scatoloni perché i bauli non ce li abbiamo. Nel senso che non ce li possiamo più permettere i bauli con cui lavoriamo, o meglio, lavoravamo tutti i giorni.
Cioè, anche tu sei un tecnico?
Sì, io sono un tecnico luci, elettricista e disegnatore luci.
Bene, bene. Ed è dal lockdown che non stai lavorando? Come sta andando la tua situazione?
Io ho lavorato alcuni giorni alla prima riapertura, diciamo, dopo il primo lockdown, e adesso ovviamente siamo di nuovo fermi.
Ho capito, quindi insomma, e sei riuscito ad ottenere dei bonus? Come...
Sì, per fortuna io ho ottenuto i bonus, siamo ancora in attesa del bonus di agosto. E poi adesso aspetteremo il bonus ristoro che dovrebbe essere emesso a breve, speriamo.
Certo.
La soluzione dei bonus è un palliativo, non è?
Ecco, questo ti volevo chiedere, ti sembra
sufficiente? Nel senso.
E di che cosa ritieni ci sia bisogno?
Ma diciamo che non l'abbiamo detto solo noi, l'ha detto anche Pasquale Tridico, il presidente dell'INPS. Quello di cui c'è bisogno è un reddito che sostenga tutto il comparto produttivo per tutta la durata della crisi economica. La crisi economica del settore spettacolo sarà più lunga della crisi pandemica, che tutti noi ci auguriamo finisca presto, ma l'onda lunga della crisi pandemica colpirà in maniera ancora più forte il settore dello spettacolo, quindi c'è bisogno di un reddito.
Certo.
C'è bisogno di un reddito che ci sostenga e che ci permetta di sopravvivere.
Certo. So che c'è stata una, come dire, un'attenzione, diciamo così, da parte del Ministro del Lavoro e con l'ipotesi di fare tavoli, che immagino anche sotto al MIBDAT oggi è una richiesta molto chiara.
È una richiesta molto chiara anche al MIBDAT, chiaramente è simbolica, essendo oggi di sabato, ma
chiaro.
Vogliamo il tavolo interministeriale con persone competenti del MIBDAT. Con qualcuno che sappia di cosa sta parlando, e il Ministero del Lavoro stesso ci ha esortato a confrontarci con il MIBACT.
E il sindacato che sta facendo? Sta avendo un ruolo attivo? Vi sta appoggiando?
C'è da dire che il sindacato in un primo iniziale, i sindacati confederali ovviamente,
sì.
In una prima fase di silenzio anche preoccupante, adesso ha cominciato a muoversi, ha fatto anche una manifestazione a cui abbiamo partecipato anche noi il 30, però il sindacato porta avanti le sue battaglie per i suoi tesserati, per le trattative esclusive con i ministri, quindi è difficile far sentirsi rappresentati in toto dai sindacati, motivo per cui noi abbiamo creato una rete intersindacale che si chiama RISP, che unisce le CLAP, COBAS e SINCOBAS, e che sta cominciando a lavorare sul territorio per sostenere e supportare tutti i lavoratori dello spettacolo che hanno delle difficoltà in termini di sia emergenziali, quindi nel prendere i bonus, ci sono molti bonus rigettati, sia dal punto di vista del controllo, della correttezza dei contratti e delle emissioni delle buste paga.
Certo, senti, RISP sta per...
Rete sindacale lavoratori spettacolo.
Bene. Perché pensi che i sindacati confederali, diciamo, guardino un po' solo dentro casa loro e voi invece...
Perché la contrattazione collettiva di fatto viene fatta tra i sindacati confederali e i ministeri competenti. Quindi di fatto i sindacati confederali non vogliono che ci siano altri interlocutori.
Ho capito, quindi non, anche da quella parte non c'è la volontà di dare voce ai lavoratori e fare sì che siano loro.
Le cose stanno cambiando, soprattutto grazie all'intervento all'interno di SLC-CGL di alcuni compagni che stanno cercando di scardinare questo meccanismo.
Bene. Bene. Senti Marco, una domanda in più riguarda proprio il mondo del precariato, che non è solo quello dello spettacolo, per cui so che tra l'altro questo presidio di oggi si unirà a una manifestazione che confluisce a Porta Pia, se non mi sbaglio, e che mette insieme il mondo del lavoro precario, ma non solo del lavoro, anche mettendo sul tavolo temi assolutamente urgenti come la salute, la casa, l'istruzione, me ne vuoi parlare?
Sì, oggi con noi in piazza ci sono i precari della sanità, i precari dell'università, ci sono riders, settore turismo. Questa manifestazione, questo presidio compatibilmente con le restrizioni sanitarie si sta allargando, tutto il mondo dei precari sta ascoltando le ragioni dei lavoratori dello spettacolo e i lavoratori dello spettacolo ascoltano le ragioni degli altri precari, degli altri settori lavorativi. E quali... si incontra su istanze comuni.
Ecco, ovviamente. Quello volevo chiederti, quali istanze comuni avete messo in fila, diciamo così?
Sicuramente l'aumento del salario minimo, il reddito garantito, la sicurezza sul lavoro, la formazione retribuita, sono tutti temi che accomunano tutti i mondi precari.
Mm-hmm. E per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, che cosa avete immaginato, che cosa volete chiedere?
I corsi sulla sicurezza sul lavoro devono essere totalmente gratuiti, totalmente pubblici e effettivamente formanti, in modo tale che i lavoratori dello spettacolo siano preparati in caso di emergenza e di necessità, cosa che si è dimostrato con questa pandemia che non si è.
E che comunque è uno dei punti comuni con tutto il mondo del lavoro precario, perché come sappiamo poi la precarietà mina le fondamenta, la sicurezza sul lavoro.
Assolutamente.
Certo. E quindi si può dire che dagli stati popolari di giugno c'è stato un percorso che ha cominciato ad unire questa rete del mondo del lavoro.
Scusa, non ho sentito l'ultima domanda, Anna Maria, che come puoi sentire sono iniziati gli interventi.
Gli interventi, certo. Allora, solo un'ultima domanda, poi ti lascio perché capisco che diventa difficile. Ti dicevo, dagli stati popolari di giugno c'è stato un percorso che ha cominciato a costruire una rete che appunto unifica tutto il mondo del lavoro frammentato, finora molto frammentato.
Certo, è giusto che si unisca in piazza, è giusto che si unisca nelle istanze nei confronti dei datori di lavoro che non si comportano bene. E continueremo così perché è l'unica strada possibile.
Bene, allora seguiremo questo presidio e i successivi per vedere se i ministeri cominciano ad ascoltarvi, il governo, e se cominciano ad arrivare delle risposte sensate.
Certo, lo speriamo.
Ti ringrazio Marco, buon presidio.
Ciao.
Beppe, salve, sono Anna da Radio Sonar. Ciao, ciao. Come va questa battaglia?
Tutto bene, siamo.
Ho saputo, ieri eri al presidio permanente davanti al Teatro Argentina.
Sì, in pratica sono quasi 2 settimane che andiamo tutti i giorni, dopo che appunto è stato fatto il decreto per la chiusura dei teatri, di cinema, che ci ha un po' segato le gambe ulteriormente, più di quanto già prima, insomma, più di quanto appunto stavamo già male prima, eravamo in difficoltà prima.
Tu sei un attore, un tecnico, di che cosa ti occupi?
Sono tecnico, io faccio disegno luci in teatro, nella prosa, nella danza.
Mm-hmm.
E niente, abbiamo deciso con altri lavoratori, attori, tecnici, di fare questo presidio davanti al Teatro Argentina, che per noi è, insomma, un po' il luogo simbolo del teatro, dell'arte, insomma,
a Roma,
qui a Roma, e insomma, per rivendicare innanzitutto il diritto a un sostegno, a un reddito di cura, di emergenza, chiamiamolo come vogliamo, insomma, però che sia appunto duraturo, sia certo, sia puntuale, fino a quando appunto non si riapriranno tutti i teatri e fino a quando tutti noi non torneremo a lavorare.
Quindi in sostanza mi stai dicendo che secondo te i bonus sono insufficienti e sono dati secondo criteri non giusti relativamente a come è strutturato il lavoro dello spettacolo?
Guarda, i bonus sono stati insufficienti perché chi è stato fortunato da marzo ad adesso ha ricevuto i bonus di marzo, aprile e maggio, cioè 1.800 euro, se si divide in 8 mesi che sono passati da marzo ad ora, e chi è stato fortunato ha ricevuto 200 euro e qualcosa, e molti non hanno ricevuto neanche quelli, molti miei colleghi non hanno ricevuto un euro di cassa integrazione.
Mm-hmm.
E quindi sì, sono inadeguati, e stiamo tutti attendendo i 1.000 euro di agosto.
Certo.
E poi chissà, questi 20 euro che sono stati promessi entro il 15 novembre, se arriveranno e quando arriveranno, ma è naturale che per affrontare la vita di tutti i giorni sono due spiccioli, ecco.
Certo. Però, anche nel tuo caso dal lockdown corrisponde al caso di tutti questi lavoratori, di tutti i lavoratori che, anzi mi ci metto anch'io, di tutti noi che ci siamo dovuti fermare e che non abbiamo più potuto realizzare spettacoli, andare in scena, eccetera, eccetera.
Io ho ricevuto sì bonus di marzo, aprile e maggio, poi non ho ricevuto più niente, per fortuna relativamente, ma ho lavorato una 30ina di giorni dal 15 giugno ad ora.
Uh-huh.
Avrei dovuto lavorare anche qualche giorno adesso a novembre, ma naturalmente con la chiusura dei teatri mi è risaltato tutto, avrei dovuto ripartire da dicembre con una nuova produzione, è risaltato tutto perché naturalmente questa chiusura ha segato le gambe un po' tutti, e quindi sì, qualcosina ho guadagnato, ma proprio il minimo, ecco, insomma, non sufficiente. Non sufficiente, la situazione è quella che è, ecco, stiamo cercando in tutti i modi, anche insomma, oggi c'è appunto un presidio a MIBACT dei lavoratori dello spettacolo.
Certo.
Da auto-organizzati. Sì. Dello spettacolo Roma e da tante altre realtà di precari.
Sì, infatti più tardi sentiremo.
Scusami.
No, ci mancherebbe altro, sei bene a ricordarlo.
Siamo tutti connessi, la settimana scorsa c'è stata un'altra manifestazione nazionale organizzata dai confederali, alla quale hanno partecipato tutte le realtà, si prova tutti quanti a essere connessi, a essere vicini, a farci essere solidari l'uno con l'altro, perché il problema mio è il problema di tutti, ecco, quello bisognerebbe iniziare a capire, insomma, nella nostra categoria, ma nel nostro mondo, ecco, in generale, quindi noi siamo tutti molto uniti, a prescindere da quello che dica il nostro ministro, siamo tutti molto uniti.
Mm-hmm.
E con tante difficoltà, però stiamo cercando di fare un percorso unito e abbastanza determinato, ecco. franco, determinato e dritto.
Ecco, a proposito di questo, scusami, il presidio permanente davanti al Teatro Argentina, che scopo ha, che segno vuole essere?
Guarda, innanzitutto ha varie valenze, ecco, varie finalità, perché come ti dicevo prima, il sostegno al reddito è in questo momento è la cosa più importante per tutti. Mm-hmm. Però naturalmente noi, essendo lavoratori dello spettacolo, quindi anche della cultura, vorremmo anche che ci fosse una visione, un progetto diverso di come viene vista la cultura e soprattutto il lavorare nella cultura in Italia. Mm. Che non fossimo considerati dei lavoratori invisibili, o che non fossimo considerati come lavoratori che non hanno una funzione primaria, ecco, e prioritaria in questa società, perché lo sappiamo tutti benissimo la cultura che funzione ha. Allo stesso tempo, stare davanti all'Argentina è importante anche perché sappiamo benissimo che durante questa pandemia, durante questo lockdown, sono stati dati soldi a molti, il FUS, il fondo per lo spettacolo, a molti teatri nazionali,
ai grandi teatri nazionali,
i Tric, i quali non hanno neanche avuto l'obbligo né di rendicontare e né di produrre, quindi
né di tenere assunti i lavoratori, se non
sbaglio. Il Teatro di Roma ha messo in cassa integrazione tutti i suoi tecnici fino a giugno. Uh-huh. E noi chiediamo anche che questi soldi vengano reindirizzati, ridirezionati anche ai lavoratori, non solo ai grandi teatri che magari non sempre, ai grandi teatri che magari non sempre poi li fanno arrivare a chi ne ha veramente bisogno. Ecco, insomma.
Certo.
Quindi questo, poi ti potrei dire che stiamo cercando da mesi di avere un tavolo permanente con Franceschini, in cui ci siano presenti appunto i datori di lavoro, ci siano presenti i lavoratori, in cui si possa appunto riprogrammare un modo di lavorare all'interno dello spettacolo, in cui appunto la categoria di noi lavoratori dello spettacolo, teatranti, lavoratori nel live, nella musica, audiovisivi, tecnici, attori, siano riconosciuti come categoria.
Certo.
Come categoria, come succede in molte parti del mondo, all'estero.
Uh-huh.
che sia intermittenti dello spettacolo o che siano precari, comunque che sia una categoria, perché noi siamo precari di natura.
Certo.
E che sia riconosciuta a livello normativo, legislativo, dallo Stato.
Mm-hmm.
In modo tale che possiamo avere dei diritti e possiamo farceli tutelare, possiamo farceli riconoscere. È un percorso lungo, speriamo di farcelo.
Certo, quindi in sostanza mi dici riconoscimento giuridico, reddito di cura, reddito permanente che copra tutte le fasi in cui il lavoro è altalenante, diciamo così, anche se diciamo sono moltissime le fasi in cui diciamo il mondo dello spettacolo non è in scena, quindi non è visibile, ma in realtà sta lavorando, perché ci sono le prove, c'è la scrittura, la ricerca, l'elaborazione dei testi, l'elaborazione degli spettacoli, che sono fasi lunghe, a volte molto lunghe, in cui appunto non si è visibili, ma in realtà si sta lavorando.
Certo, quello è un altro aspetto fondamentale del nostro lavoro. Noi tutti, parlo dell'aspetto dei tecnici, degli artisti, continuiamo a studiare in continuazione, facciamo percorsi formativi che molte volte non vengono riconosciuti, non vengono retribuiti. E un'altra di queste battaglie che stiamo cercando di portare avanti è che la formazione venga riconosciuta e venga retribuita, si creino dei percorsi virtuosi, per cui magari anche i teatri nazionali inizialmente possano creare dei percorsi formativi per attori, per tecnici, in cui chi partecipa a questi percorsi formativi possa essere retribuito, o almeno gli vengano riconosciuti come periodi di contribuzione, come, per cui anche il lavoro periodo passato nello studio, nella formazione, venga vista come un lavoro, perché quello è.
Certo.
Lo stesso vale per le prove, lo stesso vale per i periodi di prove, in cui molto spesso prendiamo delle paghe forfettarie e molto spesso non firmiamo contratti. Le produzioni molte volte ci fanno firmare contratti e prove a spettacoli già iniziati, insomma ci sono dei costumi, dei riti, delle abitudini che molto spesso noi abbiamo accettato, che dobbiamo smettere di accettare, ma che soprattutto non sono appunto più accettabili e non dobbiamo più, cioè, e neanche le produzioni, neanche i teatri devono più proporcele, ecco, insomma.
Certo, è un gioco al ribasso in sostanza che sta veramente uccidendo la categoria, tutti i lavoratori, ma proprio il mondo della cultura, e questo, diciamo, la pandemia è stata il colpo finale, perché in effetti era una situazione che si protraeva già da prima che del lockdown, no?
Assolutamente sì, assolutamente.
Ecco, a questo proposito ti voglio fare un'ultima domanda, proprio a proposito della diciamo utilità del presidio permanente davanti al Teatro Argentina, e la risposta della gente, i passanti, le persone che passano, vi ascoltano, vi chiedono, c'è una curiosità verso quello che state facendo?
Guarda, sì, c'è una grande partecipazione, si fermano, molti ci fanno video, foto, molti ci chiedono, molti ci danno, ci esprimono la loro solidarietà, si fermano a parlare. Oltretutto, guarda, è un presidio spontaneo che è nato dopo una riunione, un'assemblea che abbiamo fatto in 10-15 lavoratori, e poi ci sono aggiunte, sono arrivate persone che non avevano fatto parte di quella assemblea, che lo hanno visto sui social o tramite altri mezzi di comunicazione, quindi ogni giorno poi arriva qualcuno di diverso, qualcuno di nuovo.
Quindi vi alternate anche, insomma.
Sì, ci alterniamo, ci alterniamo, e comunque la gente, chiamiamo la gente comune, il pubblico, sì. Perché non dimentichiamoci che noi facciamo un lavoro in cui il pubblico è parte fondamentale.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi il pubblico deve essere presente anche nella nostra lotta, nei nostri presidi, nelle nostre manifestazioni, deve essere costantemente, secondo me, coinvolto. E deve essere presente, quindi sì, si fermano, partecipano, ci danno la loro solidarietà.
Mi fa piacere, perché in qualche modo io sono d'accordissimo con te, il pubblico, in un certo senso questa deve essere una battaglia che appunto il pubblico, le persone, chi ama la cultura, chi la segue, la fruisce, deve in qualche modo partecipare alla medesima battaglia, come se il problema fosse esattamente lo stesso per chi lavora e per chi appunto è spettatore, no? Che non sia spettatore passivo, perché tra l'altro, come sappiamo, già la passività è una presa di posizione, no?
Infatti, e ti dirò di più, dopo 7-8 mesi di proteste, di lotte, anche l'ignoranza ormai è una colpa per me, cioè chi non conosce, chi non si è informato, chi non partecipa avrà tantissimi motivi, però insomma i mezzi per sapere, per conoscere, insomma anche attraverso, per dire, questa trasmissione in radio, ce ne sono tanti. La nostra è una battaglia naturalmente che riguarda il lavoro, il reddito, ma anche è una battaglia per il cambiamento culturale,
certo.
Il cambiamento è anche una battaglia civile per
assolutamente
me, per quanto mi riguarda, ecco.
Mi sembra che con questo possiamo chiudere, perché hai detto una cosa fondamentale, è una battaglia civile. Beppe, io ti ringrazio tantissimo, continuiamo e proseguiamo la lotta con tutti gli strumenti che abbiamo e ci incontreremo di nuovo.
Va bene, grazie tanto.
Grazie a te, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Tiziano, salve, sono Anna da Radio Sonar.
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a te. Tiziano, ti sto cercando perché so che dal lancio delle clap di cui tu fai parte c'è stato un lungo percorso che è arrivato fino ad oggi alle mobilitazioni dei lavoratori dello spettacolo in particolare, e io vorrei ricostruire con te questo percorso, cioè vorrei che ci raccontassi cosa sono le clap, perché sono partite, quali sono le finalità, e so che tu hai seguito anche le assemblee degli auto-organizzati dello spettacolo e che da lì c'è stata una partecipazione agli stati popolari per far convergere diciamo così tutto il mondo del lavoro precario, e quindi ci sono state delle evoluzioni che arrivano anche in piazza in questi giorni. Vorrei ricostruire con te un po' questo percorso per delineare quello che si sta ricostruendo per riunire il mondo del lavoro precario così frammentato. Certo. Partiamo dalle clap.
Allora, volentieri, le clap in realtà nascono ormai 7 anni fa, è un'esperienza abbastanza giovane, però un po' di percorso l'abbiamo fatto, e nascevano proprio dall'esigenza di tentare di costruire uno strumento che fosse in grado di affrontare i problemi del mondo del lavoro che veniva definito inorganizzabile. Noi non ci abbiamo mai creduto al fatto che esistessero pezzi di lavoro che non si potessero organizzare, e quindi abbiamo provato a mettere insieme una serie di sportelli che già esistevano, servizi di consulenza legale, e fare un passetto in più, e quindi creare proprio un soggetto sindacale che si occupasse del mondo del lavoro precario e autonomo, come è definito, scarsamente affluente, quindi lavoro autonomo povero, però con la convinzione che parlare di lavoro precario oggi vuol dire parlare del lavoro tutto, perché certo, la precarietà è un tratto distintivo del mondo del lavoro e non solo purtroppo un segmento.
Lo avete chiamato appunto Camere del Lavoro, è un'alternativa ai sindacati confederali, e perché?
Diciamo, quello sicuramente, ma diciamo che allora il Camere del Lavoro faceva un tentativo, da una parte quella di avere la verità è che ha a che fare anche con una parola, con uno strumento, appunto il sindacato, che ha visto delle trasformazioni spesso non molto positive negli ultimi tempi, quindi anche tentare da una parte però di riprendere con forza quelle che sono le origini nobili del sindacalismo fino a 800 inizio 900, e nasceva proprio dalle camere del lavoro, da quei luoghi in cui si tentava di organizzare chi non aveva nessun diritto attraverso una modalità orizzontale che non fosse categoriale, che insistesse sui territori. E quindi volevamo riprendere attraverso il nome Camere del Lavoro proprio questa origine, autonomo e precario, per il motivo che dicevo prima, ovvero riuscire ad affrontare i problemi di un pezzo del mondo del lavoro che molto spesso veniva e viene dimenticato dai sindacati confederali, e quindi sicuramente non nasce in contrapposizione, perché non ci piace nemmeno la logica di bandierine, identità, fra sigle sindacali, però è un altro modo di immaginare il sindacato, come si fa a sindacare e come si sta dentro a quello che abbiamo chiamato sindacalismo sociale, diciamo. Quindi sicuramente sì.
Parlavi di sportelli legali.
Esattamente, noi funzioniamo così, abbiamo federato una serie di sportelli di consulenza legale e fiscale gratuita, e il passetto in più che abbiamo fatto è stato invece proprio organizzarci sindacalmente, quindi siamo un'associazione sindacale a tutti gli effetti e nel tempo abbiamo incontrato diverse vertenze in moltissimi campi, nella sanità sia privata in convenzione che quella pubblica esternalizzata, quindi per mezzo di cooperative, agenzie interinali eccetera, sia nel commercio, nella ristorazione, anche dentro i ministeri o dentro le società partecipate, al 100% dei ministeri ci sono larghissime fette di precarietà, l'abbiamo visto dentro Ampal Servizi, l'abbiamo visto dentro Sogesid, appunto la precarietà purtroppo investe un po' tutto e questo percorso ci ha portato a incontrare anche il mondo del lavoro dello spettacolo e della cultura, che vive tutti questi disagi forse anche moltiplicati proprio anche per come è fatto il loro lavoro, diciamo.
Ed è possibile organizzare questo mondo del lavoro pur avendo settori diversi? Ci sono punti in comune, e se ci sono, quali sono?
Assolutamente sì, intanto ci tengo a dire che appunto l'incontro con il lavoro dello spettacolo è avvenuto perché da marzo in maniera auto-organizzata lavoratrici e lavoratori si sono mobilitati perché si trovavano in una situazione drammatica, come tanti, ma forse per primi, hanno subito le conseguenze del lockdown, e si sono costituiti in comitati territoriali come a Roma l'Assemblea auto-organizzati e anche in una rete nazionale e da lì è nata, insieme ad alcune realtà sindacali appunto qua a Roma le CLAP, ma in altre città d'Italia altri sindacati come ADL Cobas e Sicobas, è nata la necessità di costruire una rete che si chiama RISP, che è la rete intersindacale dei professionisti dello spettacolo, che si basa sull'attivazione e l'auto-organizzazione di quel pezzo del lavoro, che però vuole accettare anche la sfida di rappresentarsi ai tavoli, costruire piattaforme di rivendicazione e mostrare che dentro la mobilitazione e la protesta c'è anche un'idea totalmente nuova del settore che va ricostruito dalle fondamenta e a nostro avviso c'è come la possibilità di unire i segmenti della precarietà, perché quando parliamo dell'intermittenza lavorativa, quando parliamo del ricatto continuo fra salute e lavoro, quando parliamo della scarsissima possibilità di incidere dentro i luoghi di lavoro perché hai rapporti di forza bilanciati, parliamo del mondo del lavoro in generale. In alcuni settori è più visibile, in altri forse meno, ma purtroppo è la condizione che tutti vivono, quindi è assolutamente la strada da percorrere questa.
Chiaro, quindi dagli stati popolari che si sono tenuti a giugno, in sostanza è stato fatto un percorso anche di confronto con il mondo del lavoro rappresentato lì, oltre ai lavoratori dello spettacolo.
Senza dubbio, poi questa degli stati popolari è stata una tappa in realtà, è stata una tappa, un confronto interessante sicuramente, che hanno portato avanti soprattutto i lavoratori, però i confronti con altri pezzi del mondo del lavoro continuano, sono partiti già da marzo, continuano e proseguono lungo il filo della stessa rivendicazione che risuona in tantissime piazze in queste settimane, che è quella del reddito intanto. La necessità di garantire un reddito a tutti in una fase come questa, ma in generale come strumento strutturale per non dover accettare il lavoro a qualsiasi costo, con qualsiasi diritto, anzi senza nessun diritto, con retribuzioni scarsissime eccetera. E devo dire che la particolarità della lotta dei lavoratori dello spettacolo è stata questa: da una parte unire già un settore che di per sé è molto frammentato, attori, attrici, danzatori, maestri, tranze, artisti di strada, però con la consapevolezza che i problemi sono gli stessi per tutti, e poi mettere a disposizione questi spazi, l'ultima è stata la piazza di sabato, a tutti quelli che si riconoscono in queste rivendicazioni e che si battono per non rimanere invisibili appunto.
Certo, quindi il reddito garantito, il reddito minimo è uno dei punti in comune, che è proprio come dire, il punto di partenza. Quali sono gli altri punti che fanno parte di questa rivendicazione?
Sì, allora intanto per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, la rivendicazione che è stata articolata è quella definita reddito di continuità, diciamo. E quindi da subito hanno chiesto reddito di continuità per il settore e però una misura di reddito che fosse in grado di traghettare effettivamente verso la vera fine dell'emergenza, che ancora non si vede e purtroppo non coincide nemmeno con quella sanitaria esclusivamente, perché poi le ripercussioni economiche purtroppo dureranno per molto tempo. E oltre a questa rivendicazione c'è quella del contratto unico, perché il settore vede una miriade di contratti, uno peggio dell'altro, purtroppo molto spesso solo alcuni mediamente validi, e quindi l'idea è quella di costruire un contratto unico con delle tutele, con dei diritti e soprattutto con un salario che sia dignitoso e che possa permettere di lavorare in condizioni dignitose. E questa è un'altra rivendicazione, oltre alla necessaria ristrutturazione del settore anche per quanto riguarda la contribuzione, l'età pensionistica, perché per molti lavori di maestranza si tratta di un lavoro usurante.
Certo. E l'età è anche probabilmente la riunificazione della pensione, nel senso che questa divisione fra INPS e Xempals porta poi ad avere versamenti, gestione separata, ad avere versamenti ovunque e ad apparire come non
avere mai una pensione.
Esatto, esatto. Quindi
assolutamente, così come la malattia, per esempio, se in quel momento non sei in continuità di contratto, anche se sei un lavoratore dello spettacolo iscritto all'Xempals, o hai 100 giorni oppure non puoi accedere alla malattia. Questo, pensate in questo momento ad esempio in cui rimanere contagiati dal Covid non è così improbabile, abbiamo molti casi di persone che dovevano iniziare a lavorare e non hanno potuto farlo e sono rimasti anche senza malattia. Insomma, è un settore che non è in grado di rispondere alle esigenze più urgenti, e quindi bisogna forse sfruttare questa occasione per dire fermiamoci e non torniamo davvero alla normalità, ma proviamo a fare qualcosa che funzioni.
Certo. Senti,
a questo sì, scusami, il reddito incondizionato è una rivendicazione che risuona in tantissime piazze.
Certo.
Lo spettacolo di un reddito di continuità, ma abbiamo visto altre manifestazioni di altri pezzi che dicono la stessa cosa, e ci sembra che l'unico modo per rompere il ricatto fra vai al lavoro e ti ammali di Covid oppure resta a casa e muori di fame è questa: garantire un livello dignitoso a tutti.
Chiaro, chiaro. Ultime due cose, poi ti lascio andare. Prima di tutto vorrei capire se c'è stata anche un'interlocuzione, un interesse da parte di sindacati confederali a confrontarsi con voi, che avete appunto in questi anni risposto a delle urgenze sulle quali il sindacato è rimasto un po' indietro, diciamo così. C'è stata
Guarda, la verità purtroppo è che appunto, nonostante da uno spirito che ci spinge a non vedere in nessun modo in contrapposizione sigle, siglette e bandiere, perché non è questo quello che serve, anzi forse questo ha contribuito a disgregare ancora di più la forza dei lavoratori, purtroppo dobbiamo un po' verificare con la realtà che molto spesso invece i sindacati confederali ti vedono un po' come un competitor, quantomeno qualcuno che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare, perché già esistono gli strumenti adatti, piuttosto che qualcuno che sì, magari fa delle cose, protesta, però poi arrivati al punto il lavoro serio lo deve fare qualcun altro. Non lo pensiamo, pensiamo al contrario, che se il sindacato è uno strumento, deve essere uno strumento in mano ai lavoratori, che quindi devono decidere quali punti accettare, quali no, come portare avanti le battaglie, eccetera. Deve fornire un appoggio, non decidere.
Come nello spirito del migliore sindacalismo, come dicevi all'inizio.
Esattamente.
Certo. Senti, ultima cosa, dici dove si trovano gli sportelli a cui poter far riferimento per appunto tutte le necessità, le urgenze, le problematiche che i lavoratori possono avere. Dove...
Assolutamente sì, allora noi ogni lunedì abbiamo uno sportello a ESC, zona San Lorenzo, e via Rivolsi 159, lo sportello di origine, diciamo. Poi nell'ultimo anno ci siamo anche allargati in altri spazi della città e non solo, e quindi il giovedì c'è uno sportello anche ad Acrobax, a via della Vasca Navale, che è strettamente dedicato soprattutto al mondo dello spettacolo appunto, ma anche ad altri settori. C'è un altro sportello di informazioni il martedì a Casale Garibaldi, via Romolo Balsani, che è zona Centocelle, E abbiamo aperto un'altra sede anche ai Castelli Romani a Genzano, in uno spazio sociale che si chiama il Giardino Popolare. Anche lì c'è uno sportello ogni lunedì in concomitanza con quello di ESC, perché ovviamente è fuori Roma e quindi anche chi dovesse essere da quelle parti può rivolgersi a loro.
Bene, e c'è un indirizzo di riferimento, un contatto per cercarvi, sapere gli orari, sapere quando...
Assolutamente sì, c'è la pagina Facebook CLAP, Camere del Lavoro Autonomo e Precario, ci sono tutti gli sportelli e tutti gli orari, anche con gli indirizzi email e i numeri di telefono per fissare appuntamenti o chiedere informazioni. E nello stesso modo c'è il sito internet che è www.clap-info.net. E lì si trovano tutte le indicazioni sugli sportelli e tutto il materiale su quello che facciamo.
Perfetto. Tiziano, ti ringrazio moltissimo di tutte queste informazioni e continueremo a parlare, perché la mia intenzione in queste puntate è un po' ricostruire attraverso le vostre informazioni tutta un profilo, direi proprio un profilo che tenti di riunificare appunto il mondo del lavoro. Quindi ci risentiremo senz'altro.
Siamo a disposizione, grazie.
Perfetto, grazie Tiziano, grazie ancora.
Ciao,
ciao. Bene, siamo arrivati alla chiusura di questa seconda puntata di Cambio di Scena, Dilatazioni di Vita dal Palco. Io vi ringrazio di avermi seguito fino qui e vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo che potete rintracciare i podcast sul sito di Radio Sonar, potete anche rintracciarli dalla pagina Facebook. Noi continueremo a parlare del mondo del lavoro artistico, dello spettacolo dal vivo, continueremo a seguire i presidi, se si apriranno i tavoli continueremo a seguire i tavoli. Insomma, vogliamo parlare di cultura, di ricostruzione della cultura, del lavoro artistico, ma questa volta la vogliamo fare da un altro punto di vista. La creatività ci salverà. Hasta la prossima.